10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Buongiorno a tutti ed eccoci qua con la consueta rassegna stampa del sabato mattina per informare i nostri ascoltatori di cosa succede in giro per il mondo e cosa combinano i nostri cari capitalisti. Alberto è già là che freme con le prime pagine.
Sì, allora abbiamo, ciao a tutti, innanzitutto prima di iniziare, grazie di essere con noi questo sabato mattina di fuoco, perché c'è un caldo allucinante fuori da spavento, però comunque noi siamo qua al fresco, perché qua è ombra, no? Così
sì, effettivamente ci godiamo una leggera brezza che proviene dalle finestre aperte.
Dalle finestre aperte in alto e appunto anche dalle ventole dei computer, quindi ci godiamo questa brezza. Infatti qua noi ci siamo già armati di acqua,
bibite fresche,
no,
varie,
perché già
no,
da
dopo col
sera
caldo sudiamo come muli.
Ecco, perfetto.
Anche perché, anzi, vogliamo ricordare che 71 anni fa, in un luogo della Normandia, la brezza era ben differente, veniva su dal mare, ma portava anche l'eco, il clangore dello sbarco in Normandia, perché vogliamo ricordare appunto anche questo. Quindi dopo faremo qualche piccolo stralcio storico su quella grande operazione militare da parte anglo-americana che vide l'invasione della Francia per liberarla dai tedeschi, perché comunque giustamente loro dovevano liberarla per poi occuparla loro, chiaramente, cioè quello era lo scopo, come fecero con noi, anche perché il 4 giugno fu la liberazione di Roma e il 6 fu lo sbarco in Normandia.
Grande, grande Lucky, infatti io sono contento sempre di fare la rassegna stampa con te, perché sei lo storico della radio che io ho proprio dato, e così da un punto di vista magari aggiornato su quello che succede nel mondo, sì, però cioè, da un punto di vista storico sono molto, molto ignorante, ma infatti non capisco come mai, perché pensavo di averla studiato la storia, invece così quando si tratta di nomi e tutto quanto, nomi, cognomi e date, così cioè, mi perdo, e quindi... sei una grande fonte per me, insomma, di informazione.
Cioè, noi cerchiamo di ricordare, perché tutti quanti portano lo sbarco in Normandia, voi non vogliamo ricordare anche la liberazione di Roma.
Sì, anche dove... perché bravo Lucky, anche perché comunque io scorro tutte le prime pagine e non c'è traccia di queste notizie.
No, perché appunto vogliono passare in sordina, perché altrimenti dovrebbero dire che la lotta partigiana a Roma fu fatta soprattutto dalle bande che... Bandiera Rossa e tutti quanti i compagni comunisti, che dopo altri, alcuni tra l'altro pagarono con la vita nelle fosse ardeatine, mentre qualcuno è riuscito ad arrivare fino a 100 anni, loro purtroppo non ci sono riusciti.
Allora, io ho pensato di aprire questa rassegna stampa, come avete potuto sentire, con Bella Ciao in versione turca, perché è successo ieri, è successo un fatto: Turchia, esplosione al comizio curdo, 2 morti, decine di feriti, il premier, forse è stato un attentato, forse,
ma fatto da chi?
a Diyarbakir nel sud-est, a poche ore dalle elezioni legislative che potrebbero vedere il DHP entrare in Parlamento, il premier Davutoglu non sappiamo cosa sia successo. Due esplosioni hanno colpito venerdì pomeriggio un comizio elettorale nella città curda di Diyarbakir, provocando almeno due vittime e un centinaio di feriti, alcuni gravi. Inizialmente il comitato organizzatore dal palco aveva parlato di un incidente a un generatore elettrico, ma man mano che emergeva la gravità della situazione, le autorità locali hanno escluso questa possibilità. Sì, ci sono sempre queste notizie che sono allucinanti, c'è cioè un'esplosione e un incidente a generatore elettrico. Va bene, non sappiamo che generatori elettrici abbiano queste parti che possono provocare anche un'esplosione del genere. Comunque in serata il premier Ahmed Davutoglu ha emesso che non è chiaro se sia trattato di un incidente o un attentato. Qualunque cosa sia dietro a questo incidente, sia l'esplosione del trasformatore, un tentato omicidio, un atto di provocazione, indagheremo. Vabbè, speriamo, così dopo magari approfondiremo nelle future rassegna stampa. Qua comunque mi arrivano altre notizie dell'attentato. Gli scopi si sono verificati nei pressi di un trasformatore posizionato su una piazza della città, investendo almeno 50 persone. La manifestazione è stata annullata. Il ministro dell'energia Taner Yildiz ha assicurato che c'è stato un intervento esterno sulla centralina elettrica. La nostra ispezione ha mostrato chiaramente che la fonte dell'esplosione non è stata la centralina. Le porte sono state danneggiate con una pressione dall'esterno verso l'interno e non viceversa.
È un po' una cosa che questo trasformatore mi ricorda un po' il cestino di Piazza della Loggia.
Sì, beh, infatti probabilmente hanno queste sempre le stesse matrici. Comunque lo sbarramento al 10% e la riforma di Erdogan a rischio. Il comizio era dell'HDP, Partito Democratico del Popolo, ritenuto dal governo l'erede del violento PKK, che ha il concreto obiettivo di essere il primo partito di origine curda ad avere seggi in Parlamento. Domenica, infatti, in Turchia sono in programma le elezioni legislative e la soglia di sbarramento è fissata al 10%. Secondo gli opinionisti, se riuscisse nell'impresa, il DHP otterrebbe una cinquantina di seggi, rischiando di privare il partito del presidente Erdogan, HKP. Ecco, mi sono imbalbato.
HDP.
Sì. Ok, grazie.
Sì, no, sono queste sigle che ci fanno diventare pazzi, perché veramente hanno un mucchio di... Logicamente non sono in italiano, quindi anche noi abbiamo delle difficoltà.
Già, abbiamo difficoltà a parlare italiano. Comunque, dei 330 voti necessari per far passare una riforma costituzionale che rafforzerebbe ulteriormente nei suoi poteri l'attuale presidente. Il presidente della HDP, Selahattin Demirtas, parlando alla CNN della Turchia, ha invitato i suoi sostenitori alla calma, pur ammettendo che dà da pensare che sia accaduto così vicino alle elezioni. Così il nostro Erdogan, caro fascista Erdogan, mi appito, per fermare qualsiasi tipo di opposizione, adesso si mette anche a piazzare bombe, a quanto sembra. Va bene, aspettiamo l'esito delle indagini su questo trasformatore fantomatico, trasformatore elettrico, o centralina elettrica, scusate. Oltre 70 attacchi contro il partito curdo. Demirtas ha però anche denunciato il bilancio degli scontri avvenuti giovedì prima e dopo il comizio tenuto ad Erzurum, nel nord-est del paese, a 230 km da Diyarbakir. Ci sono stati 200 feriti, di cui 3 gravi. Inoltre sono state date alle fiamme 150 automobili appartenenti ai nostri sostenitori. Nonostante vi siano delle prove concrete dell'immagine, nessuno è stato fermato dalle autorità. Secondo Demirta sono stati almeno 70 gli attacchi subiti dai membri dell'HDP durante la campagna elettorale. Mercoledì sera il conducente di un camion con i colori del partito è stato ucciso a Bingöl. La polizia non ha ancora accertato la provenienza dei colpi di fucile. Veramente sono allucinanti queste notizie che ci vengono dal Medio Oriente, da quelle zone là, perché c'è una violenza così e danno questa... giustificazioni, ci sono questi crimini efferati, questi strati,
ma chiaramente,
ci danno delle giustificazioni allucinanti, ci dicono delle cose così, i giornali, e non è stato ancora appurato da dove venisse. Ma va bene, comunque, allora iniziamo con le prime pagine dei giornali, dei quotidiani di oggi sabato 6 maggio
6 giugno
scusate giugno ecco già la seconda, allora, papera.
Qua abbiamo, comunque... ma tranquillo, non importa. Qua abbiamo, dopo leggeremo noi il manifesto, le prime pagine del manifesto del Gazzettino. Tu cos'hai là?
Allora, io per adesso ho Corriere della Sera e Sole 24 Ore. E dopo ho un po' di notizie da internet, cose che vi leggerò anche di politica. In, cioè di geopolitica internazionale.
Ma avevo così, visto un trafiletto interessante, un dimmi. Attimo sulla, riapri un attimo quella pagina alla tua destra
e di info out dici? Sì.
No, no, alla tua destra c'erano delle piccole notizie dei trafiletti, là sì, esatto, cos'è che c'era scritto, avevo visto una cosa.
Va bene, dai, appuriamo, sì, un attimo. Ok, allora partiamo, là, che cosa dici?
Sì, assolutamente sì.
Ok, allora leggiamo la prima pagina del Corriere della Sera, che c'è, apre con un'intervista con Putin. Non sono un aggressore, patto con l'Europa. Sono quasi le 2 del mattino quando arriviamo alla fine dell'intervista. Vladimir Putin ha risposto per poco meno di 2 ore alle nostre domande. Presidente, chiede il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, c'è una cosa del quale si rammarica più di tutto nella sua vita, quella che lei considera un errore che non vorrebbe mai più ripetere? Il presidente russo si aggiusta sulla poltrona, gli occhi sembrano farsi più brillanti, resta per qualche secondo in silenzio, poi con il suo voce sottile e sempre a basso volume dice: sarò assolutamente sincero con voi, non posso adesso ricordare qualcosa, evidentemente il Signore ha costruito la mia vita in modo tale che non ho niente da rimpiangere. E quindi questo qua è un'interessante intervista riportata dal giornalista Paolo Valentino. E su, appunto, su un'intervista fatta a Putin, e diciamo, leggiamo degli stralci. La fiducia, l'Italia dà un contributo notevole allo sviluppo del dialogo, questo crea rapporti speciali tra i nostri due paesi. E noi minacciosi, ci sono sommergibili su navi americane che in 17 minuti possono raggiungere Mosca. Dopo si passa sulla prima, seconda, terza, quarta, quinta, decima inchiesta su Roma, la grande spartizione, così politici di destra e sinistra orientavano gli appalti e si dividevano le tangenti. L'inchiesta di Mafia Capitale sul business dei migranti, ecco come i politici di destra e sinistra orientavano gli appalti e si dividevano le tangenti. Lo scandalo lambisce il governo, nuove accuse al sottosegretario Giuseppe Castiglione del nuovo centrodestra, è indagato a Catania nel filone sul centro accoglienza richiedenti asilo Cara di Mineo. Palazzo Chigi per ora lo difende. Quindi visti questi persone che non sappiamo neanche noi qua in radio anche definirli persone, queste o esseri umani, queste persone che si, questi elementi, questi personaggi che si appropriano di fondi destinati ai richiedenti asilo, agli immigrati, gente in estrema difficoltà, gli ultimi proprio della terra, e quindi abbiamo dei casi,
dei ladri,
sì, ma ladri sarebbe
sì, anche... sminuire questi personaggi, non, sì, non c'è un termine effettivo,
sminuire il mestiere del ladro,
esatto, però. Esatto, almeno c'erano anche dei ladri un po' gentiluomini, dei ladri che comunque rubavano solo i ricchi e che comunque non andavano a colpire la povera gente, invece questi qua proprio rubano deliberatamente e tra l'altro non gli viene fatto nulla. Tu sgarri una carta con l'agenzia delle entrate e ti rovinano.
E buonanotte il secchio. Comunque dopo abbiamo il discorso di Mattarella all'Expo, questo qua da un... Il cibo in scadenza a chi ne ha bisogno. Expo, la giornata del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha firmato la carta di Milano e lanciato la sfida contro lo spreco, un insulto per la società. Non è tollerabile che ogni anno più di 1 miliardo di tonnellate di cibo si disperdano ed è possibile che i prodotti invenduti in prossimità della scadenza vengano distribuiti tra chi ne ha bisogno e non ha reddito sufficiente. Ecco, questo qua abbiamo questo splendido discorso del nostro caro Presidente della Repubblica, il nostro caro Mattarella, che dice che praticamente ai poveri diamo il mangiare in scadenza.
Esatto, diamo da mangiare gli avanzi, come si fa con i cani.
Da poi da un giurista come lui mi sarei aspettato anche qualche conoscenza superiore, perché distribuire cibo proprio in prossimità della scadenza non si può. Cioè, nel senso che si può fare fino a una determinata data, ma quando il cibo è troppo vicino alla scadenza o è addirittura scaduto, non si può. Per legge non si può. Quindi il fatto che lui porti avanti così, diceva, dategli mangiare a questo
sì, cibo. Praticamente se allora invitiamo gli ascoltatori anche a, allora noi seguiremo anche noi questa cosa che magari di cercare di dare del cibo che sia fresco, perché se no aspettiamo il nostro presidente, ti tocca mangiare il pane con la muffa.
Infatti.
Però è quasi alla scadenza, è ancora buono, eh?
Va bene.
Si può tagliare via la parte ammuffita.
E il Sole 24 Ore invece apre con che lui, diciamo, delle volte anche nelle pagine, mi dispiace anche dirlo, ma è molte volte anche più serio degli altri quotidiani che veramente hanno solo magari...
No, diciamo che il Sole 24 Ore è un po' un giornale un po' più serio, è abbastanza... Sì. Dà delle notizie abbastanza, sì, che, non proprio di parte, diciamo.
Ecco, allora il G7 rilancia la funzione delle parti sociali. Abbiamo un articolo di Alberto Quadro Curzio. Il G7, il gruppo dei leader dei 7 maggiori paesi industrializzati, Germania, Francia, Italia, Regno Unito, USA, Giappone e Canada, più una rappresentanza istituzionale dell'Unione Europea, si riunirà in Germania domani e lunedì per discutere i principali problemi di politica estera e della sicurezza, dello sviluppo economico sostenibile e delle libertà commerciali internazionali. Sono i paesi che generano quasi 2/3 del prodotto interno mondiale e che si riconoscono nei valori della libertà e dei diritti umani, della democrazia e della legalità. Questa è la portata delle sfide del summit che si riunisce una volta all'anno sotto la presidenza a turno di un paese membro, la Russia essendo stata ibernata nel 2014 con la crisi della Crimea. In vista del G7 esaminiamo alcuni temi industriali e scientifici, sottraendoci alla tentazione di caratterizzare il vertice con qualche slogan. E al punto poi parla l'articolo parla della linea politica del cosiddetto metodo Merkel e dopo parla del ruolo dell'industria, quindi magari può essere anche interessante, solo che dopo che ci vengono a dire che questi paesi che ho dettato che detengono i 2/3 del prodotto interno lordo mondiale e che e si riconoscono i valori della libertà e dei diritti umani, della democrazia e della legalità, su questi dati la radio si discosta completamente, perché non è vero che questi paesi, anche da un punto di vista economico, Germania, Francia, Italia, Regno Unito, USA, Giappone e Canada, siano producono i 2/3 del prodotto interno lordo mondiale, non è vero, e che questi qua siano portatori di diritti, di democrazia e legalità. Questo è proprio...
Ma assolutamente, qua ne abbiamo da discutere
ampiamente
fino a che veramente perdiamo via la lingua.
Ecco, quindi questo già discutere.
E mentre dal Sole 24 Ore, okay, leggiamo la prima pagina del manifesto, il nostro caro pro e contro manifesto, abbiamo Mafia Capitale, chiaramente, indagato Castiglione del nuovo Cazzoni di destra e Alfano lo blinda il governo. Mentre lo spettro di scioglimento del comune di Roma, però Marino resiste e incassa l'appoggio di Sel. Oggi a Roma invece, se appunto sempre stiamo nel tema della capitale, al via il battesimo della coalizione sociale, militanti pidini bussano a Landini, che facciamo anche una bella rima. La toste regionale, il bivio del rottamatore, mentre abbiamo una bella foto di prendere o prendere, la sinistra greca sfida la troica e difende salari e pensioni. Non accettiamo le assurde pretese delle istituzioni. L'unica proposta sul tavolo è la nostra, l'austerità deve finire, dice Siriza. Invece abbiamo dopo il nostro caro Papa Berlingo, che è a Sarajevo, che la memoria sia lunga. Mentre dopo la finalissima danza tra le linee. Dopo abbiamo Ikea, che dopo leggeremo in Capitale Lavoro. E quindi abbiamo lo sciopero, l'azienda assume gli interinali. Dopo abbiamo migranti, sottosegretario indagato, abbiamo un impianto a est che prende fuoco, regionali, la Serracchiani sferza il PD, queste le prime pagine del Gazzettino d'Est, e dopo altre notizie, vabbè che a noi non ce ne frega più di tanto del calcio. Quindi dopo aver letto questo e dopo continueremo la nostra segna stampa, possiamo mettere uno stacchetto musicale e vediamo cosa succede.
Allora,
cosa ci proponi? Ricordati, allora, che oggi celebriamo lo sbarco, dai, metti qualcosa dello sbarco.
Ah, che possa ricordare.
Sì, perché dopo, prima di aprire, faremo un piccolo cenno.
Proprio, vediamo. Vuoi
che noi ci esimiamo da questo?
allora, allora che lo sbarco è quotidiano, cioè odierno, che vediamo, quindi non c'è niente di meglio che possa ricordarci un gruppo che possa ricordarci che sono gli Alalas. Allora ascoltiamoci De Vida Voz. Bentornati su Radio Radiazione per la rassegna stampa di oggi sabato 6 giugno.
Certo, certo, adesso noi chiaramente partiremo con l'internazionale perché appunto abbiamo le notizie dall'estero come sempre in primis.
Perfetto.
E mentre appunto prima di aprirci con l'internazionale volevamo ricordare quelle giornate, la giornata anzi il cosiddetto D-Day, quando le truppe anglo-americane appoggiate da quasi 5.000 navi e tutto quanto quello che seguiva aviazione, mezzi da sbarco e via dicendo, iniziarono la liberazione della Francia. Ma mentre già alcuni paracadutisti dell'81esima e della 101esima Airborne aviotrasportati atterravano nei dintorni della testa di sbarco per occupare i ponti, il primo paese che venne liberato fu Saint-Marie-Église, che si trovò i paracadutisti a occupare appunto questo posto per poter catturare un ponte. E mentre gli anglo-americani ebbero vita facile perché non trovarono quasi resistenza, perché tra l'altro il caro Baffetto aveva deciso lui dove sbarcavano, ma gli americani non gli fecero questa cortesia e sbarcarono un'altra parte. Invece gli americani si trovarono inchiodati a Omaha Beach, dove si trovarono di fronte la solida 352esima divisione di fanteria tedesca, che gli procurò tipo 10.000 morti. E quindi, dopodiché, abbiamo tutti quanti i vari cimiterini, le varie opere salvate sulla Torayan, così ci siamo liberati dall'occupazione tedesca e abbiamo avuto quella americana. Abbiamo solo cambiato padrone, come si suol dire. Quindi, dopo aver dato questo piccolo cenno storico, appunto come tu dicevi, iniziamo dal discorso della Turchia. Le bombe non ci fermeranno. 4 morti dopo l'imponente manifestazione della sinistra filo-curda che vota per Demirtas. Non possono fermarci, porteremo la pace qualsiasi cosa ne facciano. Sono le parole dell'HDP Selahattin Demirtas dopo le due esplosioni nel grande comizio di Diyarbakir, che hanno causato 4 morti, tra cui un ragazzo di 16 anni e 50 feriti. Il leader della sinistra filo curda ha parlato di sera dalla sede del partito a Tisisler e non dal palco stabilito. Poche ore prima si è svolta una delle più imponenti manifestazioni di popolo delle province del Kurdistan turco. Decine di migliaia di attivisti sostenitori del partito di sinistra filo curdo HDP attendevano l'arrivo del leader del movimento alle spalle della stazione di Diyarbakir. Una festa impressionante con un doppio checkpoint all'ingresso di polizia e sostenitori del partito. Un bus davvero colorato con in cima tutti i candidati di HDP locali ha compiuto un giro trionfale tra le vie del centro. Le bandiere arcobaleno della comunità LGBT, uno dei punti della campagna di Demirtas, è la difesa dei diritti delle comunità gay e lesbiche in Turchia. Sventolavano due passi dagli emblemi dei IPG, i combattenti anti-ISIS della Repubblica di Rojava in Siria, le effigi del leader del partito dei lavoratori curdi Abdullah Öcalan. Danze e tamburi hanno accompagnato l'immensa folla di donne e giovani, in Curda si toccano i livelli più alti di disoccupazione giovanile del paese. Verso il palco, mentre risuonavano gli slogan «Viva la difesa di Kobane» e «Viva il presidente Apo Öcalan». Le braccia alzate con le mani in segno di vittoria hanno insegnato gli interventi per la difesa dei diritti dei curdi, ma riferimento è stato fatto a tutte le forze di minoranza allo stesso tempo all'entità turca del partito, da parte di alcuni dei candidati nelle liste di Diyarbakir. Ma l'incredibile clima incandescente che si respirava per le strade del capoluogo curdo è stato rovinato da due esplosioni. La prima bomba rudimentale era piazzata in un cassonetto all'immondizia a 100 metri dalla manifestazione e ha causato 6 feriti. La seconda è avvenuta in una scatola elettrica a pochi metri dal palco. Immediatamente la folla ha tentato di scappare via dal luogo dell'esplosione, ma gran parte dei sostenitori del 42enne Demirtas hanno atteso per ore il leader curdo della galassia dei gruppi di sinistra e socialdemocratici che sostengono la scalata di HDP al Parlamento turco nelle elezioni di domenica. L'ingresso in Parlamento di HDP potrebbe essere l'ultima chance per dare credibilità al processo di pace tra governo turco e partiti curdi, incluso il PKK. La massiccia presenza di polizia e di uomini in borghese che abbiano potuto verificare durante il mega comizio potrebbe essere dietro le esplosioni. Tra le giovani manifestanti circolavano voci di un coinvolgimento dei poliziotti controllati da Fethullah Gülen, da anni impegnati a far saltare il tavolo negoziale e i sogni di pace dei curdi turchi con la violenza. Gli abitanti delle province curde hanno il dente avvelenato contro i metodi violenti di polizia e servizi segreti dopo l'attacco dell'aviazione del dicembre 2011 a Roboski, quando l'aviazione bombardò il villaggio turco ai confini con l'Iraq, provocando una strage di 34 civili, che è rimasta impunita chiaramente. Da quel momento i rapporti tra HP e HDP sono incrinati inesorabilmente. Per questo, dopo le esplosioni, la folla gridava ripetutamente il nome di un solo responsabile, Recep Tayyip Erdogan. Prima delle bombe, Demirtas, un comizio a Erzurum, aveva chiesto ai elettori ed esponenti della società civile di presidiare i seggi durante lo scrutinio dei voti per evitare possibili brogli elettorali. I media filo curdi parlano della fabbricazione di 3 milioni di schede false che costringerebbero l'HDP sotto il 10% fuori dal Parlamento. Non si placa neppure lo scontro tra Erdogan e stampa alla vigilia del voto. Il quotidiano Cumhuriyet, il cui direttore rischia l'ergastolo per lo scoop preelettorale sulla fornitura di armi ai ribelli anti-Assad in Siria, ha rincarato la dose. Aveva rilevato pochi giorni fa che agenti segreti dei servizi segreti turchi, MIT, hanno scortato in Siria miliziani e jihadisti. Secondo Cumhuriyet, nel gennaio 2014 MIT avrebbe noleggiato 2 autobus per trasportare i jihadisti dal campo di Atma alla città siriana di confine di Tal Abad, conquistata qualche giorno dopo dai miliziani dello Stato Islamico dell'ISIS. Anche il giornalista del quotidiano di opposizione Özgür Mumku rischia una condanna a 4 anni e 8 mesi di carcere per aver definito Erdogan tiranno e codardo, troppo poco. Dopo il suo attacco alla madre di uno dei giovani uccisi dalla polizia durante la rivolta di Gezi, Abdullah Komert, decine di persone, fra cui molti giornalisti, sono state arrestate e incriminate dall'inizio dell'anno per offese a Erdogan. Anche la stampa estera continua a criticare i metodi del presidente turco, che accusa i giornali europei e statunitensi di indebita ingerenza. Poverino. Dopo, appunto, sempre stando in tema di Turchia, possiamo passare anche all'Iraq.
Sì, allora io...
Vedo che hai trovato una
cosa... Sì, io ne ho qua di notizie sulle guerre. Se ne trovano finché vuoi, perché comunque anche se i principali quotidiani italiani... E devo anche fare una critica, sai, anche tipo, cioè, anche perfino che noi avevamo sempre un po' parlato del quotidiano tipo Il Sole 24 Ore, che era un quotidiano che comunque aveva una certa, diciamo, come si chiama, serietà, in realtà sulla politica internazionale, cioè sugli avvenimenti delle guerre che succedono, se sui principali quotidiani italiani, compresi appunto il Sole 24 Ore, tutti quanti, ci sono appunto dei piccoli, delle piccole notizuole, insomma, ci sono qualche, cioè una pagina, due pagine, però in realtà c'è questa quasi terza guerra mondiale che ci praticamente ci circonda,
solo che non sanno come farla scoppiare in qualche modo. Stanno quindi tentando di farlo, ma si trovano sempre qualcuno che per quanto poco si oppone. Abbiamo visto in Ucraina, per esempio, dove hanno tentato di fare saltare il confine europeo, ma si sono trovati per una volta un orso più grosso di quello, sì, che pensavano dietro.
Sì, appunto. Quindi leggiamo le principali notizie che ho catturato sui vari siti, così. E allora c'è un sull'Ansa da Poroshenko: catturati 12 sabotatori, tra cui un russo. Mosca nega. Il presidente ucraino accusa 9.000 soldati russi nel Donbass. Mosca nega e respinge le accuse. Il presidente in carica dell'OSCE chiede rispetto degli accordi di Minsk. Poi abbiamo un articolo di Agenzia Nova: Kiev riceverà armi da 11 paesi. E dopo abbiamo un articolo del Remo contro Costs of War: vite buttate, 100.000 in Afghanistan, adesso ISIS e Libia 2, Remo contro, si chiama il sito. Poi abbiamo un articolo che secondo me lo troverai molto interessante, te che sei lo storico della radio, Lucky: follemente seduti su 15.000 potenziali funghi nucleari. Sempre un articolo di Remo contro: la virtù del dubbio. 180 bombe degli Stati Uniti sono in 5 paesi in Europa: Belgio, Germania, Italia, Olanda.
No, beh, appunto, Turchia. Noi lo sappiamo che qua, specialmente in Veneto, comunque, perché il loro arsenale nucleare di testate tattiche non è tanto distante da noi.
Ecco, e dopo ci si parla sempre dell'attentato in Turchia, il comizio curdo, e Grecia, Tsipras, proposta dell'Unione Europea assurda, mercati giù, altre news. Continua le scaramucce, continuano queste mega scaramucce a sfondo speculativo, perché questa borsa va su e giù. Così, venerdì nero alla borsa di Atene perde il 5%, non si sono messi d'accordo. La Cina respinge le accuse degli USA di hackeraggio. Washington, nuovo attacco informatico contro le agenzie federali americane, i dati di 4 milioni di dipendenti pubblici potrebbero essere stati copiati. Roma, Romania, perché c'è la faccia di uno che sembra un prete, comunque Romania, il premier Ponta indagato, quindi penso che si dica in romano, non so se Ponta può essere un termine dialettale, comunque il premier Ponta indagato dall'anticorruzione, il presidente chiede le dimissioni. Scontro tra le due cariche istituzionali più alte del paese. La procura sospetta evasione fiscale contro conflitto di interesse e riciclaggio. Questo è un articolo di Repubblica.
Ma tu hai visto il nuovo presidente della Romania andare via a braccetto con la Merkel? Sembra un nazista.
Sì, in effetti sì, ma è anche un nazista, anche che non ha un grande, diciamo, penso, com'è che si dice, un grande punteggio a livello di quoziente di intelligenza, perché non è che abbia la faccia proprio da sveglio. Comunque, Ucraina, ISIS, Ucraina, Grecia, ISIS, la crisi internazionale al tavolo del G7, ho parlato prima in prima pagina del Sole. Poi abbiamo Ucraina, Obama chiama Poroshenko, separatisti rispettino accordi. Il presidente degli USA afferma sostegno a sovranità di Kiev.
A poro scemo.
Poro scemo. Poi la guerra in Ucraina vista da un italiano. E sembra che in Italia tutti abbiano completamente dimenticato il conflitto ucraino. Da qualche mese in TV,
noi no.
e sui giornali italiani non si vede più nessun reportage. E l'OPEC continua a pompare petrolio nonostante l'abbondanza di offerta. La riunione dei paesi OPEC ha deciso per lo status quo nei meeting semestrali a Vienna. Anche questo è un articolo interessante, perché è una cosa strana. Quindi questo inondamento di petrolio inondazioni di petrolio che stanno subendo i mercati in questo periodo qua, è da analizzare. Comunque dopo ne parleremo se abbiamo tempo. ISIS ancora attacchi in Turchia, Siria e Libia. Poi c'è l'esplosione sempre in Turchia. La Russia aumenta le riserve auree del 40%, poi a cazzo viene da dire. Saliranno a 500 miliardi per coprire la fuga di capitali, 500 miliardi di dollari. Abbiamo il profilo di un personaggio così, che così al golpe, le ragionevoli paranoie di Erdogan in Turchia. Dall'ex sodale Gülen ai medi occidentali, dall'Europa a Zeci Park, passando per la caduta di Morsi, il presidente turco vede ovunque complotti ai suoi danni. Questo è un articolo di Limes, anche questo sarebbe interessante da approfondirlo.
Ecco che belli, guarda che belli,
ecco
che sono.
Qua, e dopo abbiamo questi, il Cerini in mano, l'azzardo dell'Europa contro la Russia. Su pressione degli USA, i paesi europei hanno cercato di isolare Putin, il risultato, Mosca ha consolidato l'alleanza con la Cina, mentre il vecchio continente rischia di puntini. Puntini,
puntini, puntini, ecco. Puntini. Anche qua iniziano a usare i puntini, puntini, puntini. Lasciamo all'immaginazione degli ascoltatori cosa significa sti cazzo, sì, di puntini.
Allora, io volevo leggervi un articolo, che abbiamo il tempo, vero Lacchi? Che comunque
sì,
noi
sì,
cerchiamo,
sì,
la rassegna stampa, invece di andare sulle notizie cronaca interna, politica, vedere le stesse facce da burattini dei nostri politici italiani. Poi adesso si è aggiunto anche questo presidente Mattarella, che è un, che ha una faccia veramente, sembra una specie di pulcinella.
Pulcinella. Ah, d'acqua. Tipo quelle che trovi sulle coste dell'Islanda, sai? Ma quelle sono belle, però lui è brutto.
Sì, 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 proprio brutto, brutto. Comunque, allora, abbiamo... Questo è un articolo che appunto volevo leggere, dal sito Remo Contro, è un articolo del 4 giugno, Costs of War, vite buttate, 100.000 in Afghanistan, adesso ISIS e Libia 2. Guerre ieri, oggi e domani. Afghanistan non si chiude, ISIS non si vince, Libia si prepara al secondo round. La guerra afghana ha provocato, signori miei, oltre 100.000 morti. Io lo ha calcolato il Watson Institute for International Studies della Brown University, che assieme ci dice di 100.000 feriti gravi.
Quindi vuol dire mutilati, sì, e via dicendo, dalla varia, sì, bella, ecco, da tutti quanti i vari tipi di ordigni buttati dagli Yankee.
Quindi 100.000 morti più 100.000 feriti gravi. Se si calcolano anche le conseguenze sul Pakistan, passiamo a 148.000 gli uccisi e 162.000 i feriti. Comunque, cifre che ci fanno venire i brividi. Comunque, Afghanistan, Costs of War, titolo,
esatto,
che già dice tutto: il costo in vite umane del conflitto afghano dall'invasione statunitense del 2001 a tutto il 2014. Uno studio del Watson Institute for International Studies della Brown University.
Sì,
il paese asiatico, ci sarebbero stati appunto 100.000 morti e più i dati che abbiamo dato prima. Secondo il ragionamento un po' cinico degli scienziati, si è pure trattato di una guerra a basso costo umano.
Ah, basso, ecco, costo umano.
La guerra, ci dicono, ha avuto perdite non paragonabili all'impatto mediatico di questi 13 anni. 100.000 morti in 13 anni significa meno di 7.000 all'anno. Considerato che nel numero ci sono talebani e insorti, militari e poliziotti afghani, oltre ai caduti alleati. Questi ultimi sono stati 3.500, tra i quali circa 2.360 statunitensi. Il numero di afghani uccisi dal conflitto è stato più limitato tra il 2002 e il 2006, per poi aumentare soprattutto dopo il 2011 con il ritiro delle truppe NATO, USA.
NATO per uccidere.
Mentre a Parigi il vertice della coalizione non decide alcun rafforzamento nell'intervento militare internazionale contro lo Stato islamico, le milizie Abu Bakr al-Baghdadi continuano ad avanzare in Siria. L'ISIS ha preso il controllo di 5 villaggi e sta avanzando verso la città di Azaz, vicino al confine con la Turchia, mirando a tagliare le vie di rifornimento ai ribelli antiregime nella città di Aleppo, prendendo di fatto il controllo della seconda città siriana, oltre alla possibilità di ricevere più facilmente rifornimenti di armi e combattenti attraverso la Turchia, come sempre accaduto. Intanto il sito specializzato israeliano Debka, nelle news sulla situazione in Siria, dà notizie che le milizie dell'ISIS dopo la conquista di Palmira, stanno ora muovendo con colonne di blindati in direzione della Giordania. Scopo iniziale delle milizie è prendere possesso dei confini e raggiungere l'incrocio del confine siro-giordano-iracheno. Il timore ovvio è che le milizie penetrino in Giordania, occupando i villaggi nelle aree nord-orientali, in particolare Ar-Ruvarshid, in cui si trovano circa 800.000 rifugiati siriani. In Giordania sono presenti anche 7.000 militari.
Quindi vogliono allargare il conflitto appunto anche alla Giordania, ma c'è una forte presenza di militari americani lì.
Certo, e quindi Libia e velivoli o blindati da Egitto ed Emirati per Tobruk. Il Janus Defense Weekly ha documentato l'afflusso a Libyan Nation Army, le forze libiche del governo laico di Tobruk, di nuove forniture militari da Egitto ed Emirati Arabi Uniti per combattere le milizie jihadiste dello Stato Islamico e Ansar al-Sharia e le forze islamiste del fronte Alba della Libia, controllate dal governo di Tripoli. Si tratterebbe di almeno 5 cacciabombardieri MiG-21 visti in volo in aprile, con una mimetica molto molto simile a quella dei velivoli delle forze aeree egiziane che impiegano quella versione dell'aereo.
Quindi abbiamo un coso in Medio Oriente che è veramente un calderone, perché adesso tenteranno di accendere il fuoco giordano. E appunto, sì, come ci dicono invece, Israele, fine del conflitto da Tel Aviv e Riyadh. Israele e i due paesi hanno rivelato pubblicamente di aver avuto almeno 5 incontri segreti. Mamma, 5 incontri d'amore. Da Gerusalemme la notizia di relazione ormai alla luce del sole tra Israele e Arabia Saudita è passata in sordina. È sfilata tra le maglie della fitta cronaca israelo-palestinese, occupate nelle ultime ore dalla decisione di Orange, colosso francese della telefonia, di ritirare i suoi affari da Israele, pare, in reazione alla scelta dei partner locali di garantire servizi e agevolazioni ai coloni e ai territori occupati e ai soldati impegnati in offensiva a margine protettivo della scorsa estate contro Gaza. Il governo israeliano ha accusato la Orange di essere piegata alle pressioni del movimento BDS per il boicottaggio di Israele, fino a quando lo Stato ebraico terrà i palestinesi sotto occupazione e li priverà di ridurre i diritti. E ieri Stefan Richard, amministratore delegato della Orange, si è affrettato a proclamarsi innamorato di Israele, tutte queste love story, e a smentire di aver aderito al BDS. In questo clima, nel giorno anniversario della guerra dei sei giorni del 67 e dell'occupazione di Cisgiordania, Gaza, Gerusalemme Est, del Golan siriano, Israele e Arabia Saudita hanno fatto sapere di avere relazioni consolidate e più di tutto un coordinamento a Teheran. Durante un incontro due giorni fa al Washington del Council of Foreign Relations è stato riferito apertamente che negli ultimi 17 mesi i rappresentanti dei due paesi, formalmente ancora nemici, hanno avuto 5 meeting segreti per discutere di come contrastare l'Iran. Protagonisti dell'incontro a Washington e della rivelazione sono stati il generale saudita Anwar Mayed Eski e il direttore del Ministero degli Esteri israeliano Dore Gold, già ambasciatore presso le Nazioni Unite. I colloqui segreti, hanno detto, sono svolti nella Repubblica Ceca, in India e anche in Italia. Un terzo partecipante all'incontro di Washington, l'ex generale israeliano Shimon Shapira, ha affermato compiaciuto che i due paesi hanno scoperto di avere gli stessi problemi, le stesse sfide e alcune risposte in comune, che cari, dallo Yemen alla Siria fino all'Iraq. Da parte sua, Eski ha elencato un piano in 7 punti per il Medio Oriente, fra i quali la creazione di un Kurdistan indipendente formato dai 3 territori in Iraq, Turchia e Iran. Non si è parlato direttamente di Palestina, potrebbe apparire esagerato, eppure questa notizia, fatta emergere a proposito mentre sono in corso colloqui decisivi tra Teheran e i paesi membri del Consiglio di Sicurezza ONU, più la Germania, volti ad arrivare entro il 30 giugno all'accordo internazionale sul programma nucleare iraniano, rappresenta una sorta di programmazione della fine del conflitto arabo-israeliano, almeno per come lo abbiamo conosciuto al 48 in poi. È scattata la normalizzazione tra Israele e il cosiddetto mondo arabo moderato, così come l'Occidente definisce le monarchie sunnite del Golfo e non solo, che hanno sempre avuto una posizione più sfumata, meno ferma sull'occupazione dei territori e la causa palestinese. Qualcuno commenterà che era evidente da lungo tempo, ma la decisione di ammettere apertamente questa normalizzazione e di non tenerla più chiusa nelle sale riservate di qualche hotel, negli uffici dei rispettivi servizi segreti, è la conferma delle nuove alleanze che si sono formate nella regione in risposta al sì di Barack Obama al programma nucleare iraniano, contestato dai petromonarchi e in conseguenza della guerra civile siriana che da 4 anni spacca il mondo arabo. Sul tavolo resta messa da parte la questione palestinese. Il premier israeliano Netanyahu a più riprese ha parlato di una nuova comprensione tra Israele e le monarchie sunnite del Golfo, che a suo avviso possono trovare col suo governo l'intesa giusta per risolvere la questione palestinese, ma non sulla base della proposta fatta al vertice arabo di Beirut nel 2002, formulata proprio dai sauditi, fondata su terra per la pace, ossia il ritiro di Israele alle linee del 4 giugno 67 in cambio di relazione normale con il mondo arabo. Sostituire ad un eventuale tavolo trattativo l'LP di Abu Mazen con l'amica Arabia Saudita sarebbe un successo eccezionale per Netanyahu, poiché finirebbe per isolare ancora di più i palestinesi già consapevoli che la loro causa non è più in cima alle priorità dei fratelli arabi, e a ciò si aggiunge il ruolo del Qatar, impegnato secondo le indiscrezioni a mediare tra Israele e Hamas ed impedire che la grave condizione di Gaza possa sfociare una nuova guerra. Più di tutto il Qatar, con promesse di ingenti finanziamenti, tiene il movimento islamico palestinese isolato e normalizzato all'interno della striscia. Anche Doha non nasconde più i suoi rapporti con Tel Aviv, il rappresentante diplomatico del Qatar presso i palestinesi qualche giorno fa è entrato a Gaza passando per Israele, non più per l'Egitto. Quindi vediamo che alla fin fine stanno facendo le solite tresche, e chi la paga sono sempre i poveri palestinesi. Cosa in mano vedo che...
Ecco, allora io ne ho approfittato per l'articolo che hai riportato oggi, e per ne approfitto per leggere un articolo di Limes su che è stato fatto, che ci ho trovato, che è una, appunto un articolo di Umberto De Giovanangeli
che
su Limes, che lo potete trovare su Limes,
chi ha paura del califfo
di marzo, che dal titolo chi ha paura del califfo. E volevo appunto leggere un articolo che parla dei rapporti tra lo Stato israeliano e l'ISIS. A Israele il califfo non dispiace poi tanto. Per Gerusalemme l'IS, o ISIS o ISI, come poi voi lo volete chiamare, questo resta sempre un mistero della fede nostra, è utile spauracchio. Per Gerusalemme l'IS è utile spauracchio. Non pone una minaccia diretta e giustifica l'occupazione della Palestina in chiave antiterroristica. Quindi non pone una minaccia diretta, virgola, e giustifica l'occupazione della Palestina in chiave antiterroriste. Antiterroristica. L'asse con l'Egitto, gli attriti con Washington e le ambigue mosse nel Golan. L'Iran resta il nemico numero uno. Leggiamo una prima di questo articolo. Lo spauracchio che fa comodo perché non fa paura, almeno in questa fase, perché quel califfo non ha interesse a scatenare il suo esercito di tagliagole contro il piccolo Satana, troppo impegnato come a realizzare lo stato del Jihad su ciò che resta dei non stati di Iraq, Siria, Yemen, Libia. Israele non teme Abu Bakr al-Baghdadi, tutt'altro, perché lo Stato islamico IS sunnita può tornare utile per concentrare l'attenzione della comunità internazionale sulla guerra al terrorismo islamista, distogliendola dall'ormai consunta questione palestinese. Il nemico del mio nemico è mio amico. Questo è l'assunto tattico di Israele, che nella scala dei pericoli pone il califfo al terzo posto, nettamente surclassato da Hezbollah e soprattutto dall'Iran. Esplicito al riguardo l'ambasciatore israeliano in Italia, Naor Gilon, che in un convegno tenuto nel novembre scorso a Roma affermava: la vera minaccia è il rafforzamento grazie all'atomica di Teheran, non solo perché l'Iran è lo sponsor di nemici storici di Israele quali Hezbollah e Hamas, sebbene quest'ultimo sia sunnita, ma anche perché le capacità militari nucleari dell'Iran innescherebbero una corsa al riarmo in tutta l'area. Per tali motivi l'Iran rimane per noi, da un punto di vista strategico, il pericolo numero uno. Gilon rilancia quanto sostenuto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu nel suo intervento del 30 settembre 2014 all'Assemblea Generale dell'ONU. Un Iran in possesso dell'arma nucleare rappresenterebbe la più grave minaccia per tutti noi. Sconfiggere lo Stato islamico e lasciare a Teheran l'atomica sarebbe come vincere una battaglia e perdere la guerra. Israele considera l'esistenza dell'ISIS quasi unicamente in chiave anti-iraniana e di conseguenza anti-Hezbollah. D'altro canto, la risposta circoscritta di Hezbollah al raid aereo israeliano del 18 gennaio, costato la vita a 6 operativi del Partito di Dio e a un generale iraniano, è letta in una chiave rassicurante da Gerusalemme. Con oltre 5.000 miliziani impegnati in Siria, un secondo fronte potrebbe risultare insostenibile per Hassan Nasrallah. Adesso volevo vedere se beccavo, beh, casomai lo leggiamo più avanti, un articolo che parla proprio di dei rapporti diretti che ci sono stati, dei scambi di informazione che ci sono stati tra gli USA e le forze degli USA, le forze militari degli USA,
US Army
e questo fantomatico ISIS. Però in attesa che vi trovi la notizia che ci può interessare, perché sarebbe anche una notizia comunque che dà che potrebbe anche spiegare la natura, la nascita e come si sta svolgendo come si sta muovendo a livello geopolitico questo ISIS. Comunque volevo leggere.
Si capisce tra l'altro appunto dove questo ISIS abbia trovato mezzi blindati, armi, munizioni, viveri, denaro, cioè veramente questo è nato dal nulla. Come tu apri, vai al supermercato, c'è il reparto armatevi e ti prendi tutto quello che serve, e con la Golden Card magari anche, ti danno anche i punti.
Ecco, sì, infatti. Però sì, ne abbiamo parlato, che resta sempre il famoso mistero della fede, e che noi non facciamo altro che, siamo molto cattolici in questa radio, e quindi noi ci affidiamo sempre
alla Divina Provvidenza.
Sì, alla Trinità. Comunque stiamo sempre in Medio Oriente, un articolo che io ho trovato interessante,
al golpe.
Le ragionevoli paranoie di Erdogan in Turchia.
Poverino.
Questa qua è un'analisi molto particolare.
Madonna,
perché ha una sua verità. Ascoltate, provate un attimo a seguirci questo ragionamento. Dall'ex sodale Gulen ai medi occidentali, dall'Europa a Gezi Park, passando per la caduta di Morsi, il presidente turco vede ovunque complotti e sceidanni. Non ha tutti i torti. Il mondo sotto shock, condannato a morte il presidente eletto col 52%. Il titolo con il quale il quotidiano Hariyet ha sintetizzato la notizia della condanna a morte di Mohamed Morsi, capo di Stato egiziano deposto da un golpe militare nel 2013, corredato dalla foto di Erdogan, ha innescato l'ennesima crisi tra AKP, il partito del presidente turco, AKP, e i media del gruppo Dogan, che secondo i commentatori vicini al partito di governo avrebbero costituito un'alleanza anti-Erdogan con Fethullah Gulen, nemico numero uno del presidente della Repubblica. L'AKP ha infatti interpretato in riferimento alla percentuale l'assenza del nome di Morsi nel titolo e la foto di Erdogan che lo accompagnava come un messaggio cifrato, una conferma del fatto che i nemici del presidente turco, anche lui eletto col 52% dei voti, stiano continuando a ordire congiure per mandarlo al patibolo. La condanna a morte dell'ex presidente egiziano ha avuto un impatto straordinario sulla campagna elettorale per le elezioni parlamentari turche del 7 giugno, aggiungendo una nuova sfumatura alla narrativa complottistica di Erdogan e dei suoi fedelissimi. Oltre all'affinità ideologica, la strenua difesa di Morsi da parte del presidente turco, spiega Mustafa Akyol, è dovuta alla convinzione che i loro destini siano in qualche modo collegati. Le forze che hanno rovesciato Morsi avrebbero voluto fare lo stesso con Erdogan, il quale considera la vittoria dell'AKP nelle elezioni parlamentari di domenica un evento capace di influenzare profondamente il destino dell'Egitto. La vicenda Morsi ha poi innescato un vero e proprio vortice storico. Davutoglu ha paragonato la condanna a morte dell'ex presidente egiziano e l'esecuzione dell'ex primo ministro turco Adnan Menderes, impiccato dai militari dopo il colpo di Stato del 27 maggio 1960. E quindi continuiamo in queste...
Ma diciamo che il nostro Erdogan sembra un po' Hitler negli ultimi tempi, che vedeva complotti dappertutto. Beh, effettivamente qualcuno ha tentato di fargli la festa, purtroppo non c'è riuscito.
Ma non si sa mai, perché la storia insegna che comunque alla fine ai dittatori, vediamo che i dittatori che fine fanno.
Prima o dopo.
Quindi, prima o dopo. Quindi continuiamo ancora con queste scaramucce geopolitiche su che che ci riguardano, e sembra indirettamente, in realtà
sì, io
comunque
direi...
la Turchia non è così distante da noi come ci può
sembrare. Allora
cosa
possiamo dedicare al nostro caro presidente Erdogan? Uno stacchetto musicale prima di riprendere alcune notizie dagli esteri e anche oltre oceano.
Sì, allora ascoltiamoci un un brano di musica di elettronica, e ascoltiamoci i Basement Jax.
Power to the people, potere
bravo,
al popolo.
Perfetto, power to the people, mi hai preceduto. Allora ci vediamo tra 5 minuti più o meno. Ciao a tutti, buon ascolto.
E sempre potere al popolo. E rieccoci qua dopo aver ascoltato questo brano, Tutto il potere al popolo,
sì, per
la nostra cara leniniana memoria.
Sì, che così salutiamo anche questo pezzo un po' ballabile, le persone che stanno andando al mare. Invece noi siamo qua così.
Per dare le, perché l'informazione non si ferma, bisogna appunto informare e cercare di portare anche le notizie che vengono dal mondo del lavoro, dalle lotte contro il capitalismo e l'imperialismo, mentre abbiamo appunto, dato che scorazziamo il Medio Oriente, andiamo in delle lette anche in Iraq, per esempio, aveva 79 anni e 12 era in carcere, è morto Tariq Aziz, l'otto di picche di Bush. A suo agio sia con l'uniforme militare che in giacca e cravatta, così lo descriveva chi lo aveva conosciuto ai tempi del Rais Saddam Hussein, Tariq Aziz al secolo Michel Houyan, ministro degli esteri e vice premier dell'Iraq, è morto ieri a 79 anni per un infarto nella cella della prigione irachena in cui si trovava 12 anni. Per alcuni anni era la faccia diplomatica del regime di Saddam, come veniva dipinto nel 2003, quando tentò ogni mezzo politico di impedire l'invasione del paese. Per altri, per l'amministrazione Bush che lanciò la crociata contro il terrore, loro, aprendo l'inevitabile vaso di Pandora di settarismi mediorientali, era l'otto di picche, carta del famigerato mazzo che la Casa Bianca usò per giustificare agli occhi di un mondo scettico un attacco catastrofico. A suo modo Aziz lo aveva previsto nel dicembre 2002, poco prima dello scoppio della seconda guerra del Golfo. All'ONU disse che quello che Washington stava cercando non era un cambio di regime ma una trasformazione regionale, quindi aveva visto giusto il ragazzo. Aziz, braccio destro di Saddam fino agli anni 50, quando il partito Batman mosse i primi passi in Iraq, se n'è andato con una condanna a morte che gli pendeva sul capo, ma mai eseguita, emessa dalla Corte Suprema nel 2010. L'anno prima era stato condannato a 15 anni di prigione per l'omicidio di 42 commercianti risalente al 1902 e altri 7 anni per l'espulsione dei curdi dall'Iraq del Nord. Oltre alle accuse di crimini contro l'umanità, si è aggiunta quella che per lui greco di origine e cristiano di fede, di aver perseguitato i partiti di matrice religiosa, una peculiarità del partito Baath, movimento laico, nazionalista, panarabista e socialista, che ha sempre visto nei settarismi religiosi una minaccia all'unità nazionale, di conseguenza al controllo del potere centrale. Con Tariq Aziz scompare così uno degli ultimi retaggi di un regime che, con una vasta rete clientale, la distribuzione controllata del potere economico e la repressione, seppe tenere insieme un paese diviso tra etnie, religioni e tribù. La stella di Aziz era caduta già nel 2003, il 24 aprile, un mese dopo l'invasione, si arrese alle truppe USA poco dopo la caduta di Baghdad. Con un colpo di coda aveva tentato di evitare l'occupazione dell'Iraq presentandosi in Vaticano dal nostro caro Papa Giovanni Paolo II. Da portavoce all'estero di Hussein si è trasformato in prigioniero in uniforme arancione in un carcere per 3.000 detenuti, tra molti criminali comuni. È la prigione di Karka, Baghdad, durante l'invasione USA, ribattezzata Camp Cropper. Qui Saddam ha atteso di essere giustiziato, nel 2010 è passato dal controllo dell'esercito USA a quello del governo iracheno, che ne ha ampliato la capacità. Un luogo dove sono immaginati di trovare l'ex leader del partito Baath e consigliere Saddam, un carcere quasi impossibile da visitare, che apre solo la Croce Rossa. Così la nuova Baghdad ha messo fine al vecchio regime, chiudendo in una prigione ai limiti del segreto. Seppur dietro le sbarre, Aziz non ha smesso di parlare. Alla fine del 2004 la NBC riportò le sue accuse ai diplomatici francesi, statunitensi e russi per essersi intascati tangenti denaro nel programma ONU Oil for Food, creato per dare sollievo a una popolazione strangolata dal folle embargo della comunità internazionale. Nel 2010, in un'intervista a Martin Ciullo del The Guardian, Aziz ha lasciato il suo testamento politico e previsto per il destino del suo paese. Per 30 anni Saddam ha costruito tutto l'Iraq, ora è tutto distrutto, e qua c'è del vero. C'è gente malata come mai prima, gente affamata, non hanno servizi, vengono uccise in giorno a centinaia, sono tutte vittime degli americani e della Gran Bretagna, hanno ucciso il nostro paese. E qua, secondo me, non si può dargli torto.
Beh, certo, questo qua si ripete, e quindi le nostre, quindi appunto le varie dinamiche geopolitiche, i risultati proprio li vediamo sotto i nostri occhi. E infatti leggiamo un articolo appunto appunto a proposito di geopolitica: il cerino in mano, l'azzardo dell'Europa contro la Russia. Questo è sempre un articolo di Limes di oggi, che appunto parla della suppressione degli USA. I paesi europei hanno cercato di isolare Putin, il risultato: Mosca ha consolidato l'alleanza con la Cina, mentre il vecchio continente rischia di pagare un altissimo prezzo energetico e geopolitico.
Sì, perché sia Putin che i cinesi hanno imparato come fottere sia gli americani che l'Unione Europea.
Quindi appunto Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese hanno ulteriormente rafforzato la loro alleanza strategica volta alla ricostruzione di un nuovo ordine mondiale, firmando un nuovo accordo in campo energetico, la cosiddetta rotta occidentale. In particolare, nel corso dei prossimi 30 anni, il gasdotto Altai trasporterà 30 GM3 di gas dalla penisola di Jamal alla Siberia occidentale verso la Cina attraverso il Canas Pass, senza passare per Kazakistan e Mongolia. Tale intesa è complementare a quella raggiunta per la rotta orientale e integra il Take or Pay trentennale russo-cinese stipulato a maggio 2014 per la fornitura di 38 GM3 di gas naturale attraverso la pipeline Power of Siberia, che non si rifornirà da Jamal, bensì dalle riserve della Siberia centrale e nord orientale. Le forniture potrebbero essere pagate utilizzando yuan e rublo al posto del dollaro. L'Unione Europea, incapace di resistere alle pressioni americane, ha accettato e contribuito nel tentativo poi fallito di isolare politicamente la Russia, ritenendo di poterne fare a meno anche per quanto attiene gli approvvigionamenti energetici di gas naturale. In cambio, pare aver ottenuto l'accelerazione del cosiddetto mercato dei due forni, cioè quel processo per certi versi inevitabile, ma tuttora politicamente influenzabile da parte delle principali economie dell'Europa occidentale, che farà venire sempre meno quella sorta di costrizione reciproca che ha caratterizzato sino ad oggi il legame tra Unione Europea e Federazione Russa, offrendo a Mosca la possibilità di muoversi all'interno di un nuovo contesto eurasiatico dell'energia. E sì, quindi continua queste analisi, che però a mio avviso, come è situato, come è diviso come sono divisi i mercati capitalistici odierni, e l'Unione Europea non aveva alternativa, secondo me, a questa politica. Cioè, quindi,
sì, logicamente, come dicevo prima, abbiamo solo cambiato padrone.
Sì, appunto, il fatto che comunque per forza che l'Europa è un paese, è un continente allineato verso gli USA e verso quel tipo di politica là, non c'è niente da fare, cioè nel senso che l'Unione Europea appoggerà sempre, anche in caso, che speriamo di no, ma di un terzo conflitto, la parte dell'Occidente.
Sì,
parte americana.
Diciamo che ormai stiamo usando il termine inglese che diceva wrong or right. All right is my country, giusto o sbagliato il mio paese.
Ecco, appunto.
E tra poco cambieremo anche la nostra bandiera. Già bene, noi potremmo farlo perché potremmo chiamarci ormai United States of Veneto, dato che abbiamo la più grossa concentrazione di truppe americane in Italia.
Sì, è anche il partito politico che ha raggiunto appunto alle regionali una percentuale quasi plebiscitaria, il classico questa lega che ormai ci fa da padrona.
Comunque. Sì, esatto, però abbiamo visto anche che comunque in confronto all'altra votazione regionale sono passati al 50 da un 66, perché il 10% tra l'altro si è rifiutato di andare a votare, che in Veneto la dice lunga, perché di solito qua le votazioni al tempo della Democrazia Cristiana erano proprio, cioè sul 90% della gente andava, adesso hanno visto, e poi non si capisce bene cosa faranno, perché tanto...
E appunto, restiamo in clima di guerra fredda. Leggiamo un articolo di oggi dal sito Agi. La Cina respinge le accuse di hackeraggio. Nuovo attacco informatico contro le agenzie federali americane. Un gruppo di hacker stranieri, secondo i media americani, stavolta ci sarebbe dietro la Cina, ha violato i dati personali di 4 milioni di dipendenti federali, tra quelli in servizio ed in pensione. L'attività sospetta è stata individuata ad aprile da parte dell'Office of Personnel Management e il Ministero per la Sicurezza Interna e Homeland Security ritiene che si sia conclusa all'inizio di maggio che i dati dell'agenzia siano stati compromessi. Sulla violazione, l'ennesima di un'agenzia governativa, sta indagando l'FBI. Si tratta dell'ultimo attacco in ordine di tempo dopo quello che ha colpito il Dipartimento di Stato e la Casa Bianca, arrivando lo scorso novembre a raggiungere, in quel caso si ritiene siano stati hacker russi, l'ufficio del gabinetto di Barack Obama, fino a leggere la corrispondenza non classificata e l'agenda del presidente.
Quindi vuol dire che tra poco avremo una nuova serie televisiva americana, NCIS China.
Infatti, Sì, tipo un altro capitolo della serie House of Cards. Comunque, restiamo in queste dinamiche di Guerra Fredda, leggendo un articolo che è apparso sul sito che si riallaccia al Fatto Quotidiano, la guerra in Ucraina vista da un italiano. Sembra che in Italia tutti abbiano completamente dimenticato il conflitto ucraino. Da qualche mese in TV e sui giornali italiani non si vede più nessun reportage fatto nelle regioni in guerra. La maggior parte dei media locali invece trasmette solo le accuse infondate di Kiev nei confronti della Russia. Per fortuna ci sono ancora giornalisti italiani che vogliono vedere con i propri occhi che cosa sta veramente succedendo in Ucraina in questi giorni. Uno di loro è il corrispondente del Fatto Quotidiano, Luca Ribustini, che è appena tornato da un viaggio a Kiev e Artyomovsk, Donbass, è una città del Donbass, penso che si pronuncia Artyomovsk, dove era andato per vedere come il popolo vive questa guerra. Luca Ribustini ha raccontato a Sputnik Italia la sua esperienza. Luca, che cosa ti ha spinto a fare questo viaggio così complesso? Mi ha spinto il desiderio di capire soprattutto il punto di vista non dei governi ma della popolazione. Con questo viaggio importante ho potuto avere un'impressione molto precisa su cosa pensa la popolazione del Donbass nelle zone controllate dalle forze di Kiev, cosa pensano e come vivono i soldati che ho incontrato. E come ti ha colto la capitale ucraina, Kiev? C'è ancora lo spirito di Euromaidan? No, non ho sentito più questo spirito, anche se naturalmente a Maidan ci sono delle fotografie delle persone morte e così via. Kiev è una grande capitale dove si vede un certo benessere. Quando sono arrivato a Kiev ho subito capito che per comprendere l'Ucraina in questo momento non serve Kiev, ma bisogna andare nelle piccole città e paesi per incontrare la gente. Per questo motivo sono poi andato nel Donbass. In questo momento ho avuto la sensazione che l'Euromaidan sia rimasto un sogno, che l'Europa sia ancora molto molto lontana e che la guerra faccia ancora tanti morti. Come hai trovato invece la regione del Donbass? Gli accordi di Minsk funzionano? Quello che ho trovato nel Donbass è una situazione di grande difficoltà e di fatica. Si sono stufati della guerra, si sono stufati dell'Europa, si sono stufati di tutto. Vogliono solo la pace e vogliono ricominciare a lavorare e fare quello che facevano prima. Gli stessi soldati sono stati in un campo militare, sono stanchi e non ce la fanno più. Comunque la gente reagisce, tutto questo con molta dignità. I bambini continuano ad andare a scuola, i loro genitori cercano di non fargli mancare nulla, le attività produttive a fatica ma continuano ad andare avanti. Loro però si sentono abbandonati dal governo centrale di Kiev. Per quanto riguarda gli accordi di Minsk, in quei giorni io personalmente non ho sentito nulla, ho visto solo un blindato con una torretta armata, un carro armato, nient'altro. Hai detto che hai avuto modo di parlare con la gente comune. Quali sono le loro speranze? Come pensano di uscire da questo lungo conflitto? Il sindaco di Artyomovsk, le persone, i rifugiati scappati da Donetsk che ho incontrato, tutti loro mi hanno detto: a noi della Repubblica Popolare di Donetsk e di Lugansk non importa nulla. Se la vogliono, la tengono. L'unica cosa che vogliono è la fine di questa guerra e la pace. Sei riuscito a trovare la verità sulla guerra civile in Ucraina e ottenere tutte le risposte alle domande che ti ponevi prima del tuo viaggio? È molto difficile avere tante risposte in un viaggio di 6 giorni. Comunque sono riuscito a capire che c'è una differenza sostanziale tra il governo di Kiev e il resto della popolazione ucraina, come se fossero due corpi assolutamente estranei. Secondo me il governo di Kiev sta giocando delle carte che un po' passano sopra la testa delle persone normali che vogliono stare tranquille e vivere la loro vita normalmente. Ho fatto una serie di interviste anche a Kiev, dove i giovani mi hanno raccontato che questo governo, che ha un problema geopolitico molto preciso, sta facendo dei giochi che in realtà non riguardano l'Ucraina ma riguardano un contesto internazionale molto più vasto. A mio avviso c'è un timore enorme che ci sia uno sviluppo dell'economia ad est. Sono convinto che la proposta che fa la Federazione Russa di consociare diversi paesi tra di loro per uno sviluppo economico che guardi ad est è legittima e assolutamente benvenuta, perché ridarebbe un equilibrio al monopolio assoluto degli Stati Uniti. Sono pure certo che la Russia non ha nessuna intenzione di distruggere l'economia, vuole soltanto aprirsi ad altri mercati in un mondo bipolare. Allora,
in un mondo migliore.
Ecco. E quindi allora, adesso che abbiamo fatto una vasta, diciamo, rubrica
carrellata
di politica estera, di avvenimenti di esteri, geopolitica, politica, così, Allora, io direi di fare uno stacco musicale.
Con cosa proponi?
Allora, io volevo, appunto, che abbiamo parlato di imperi, cioè, bipolari, 3-4 imperi che si stanno spartendo il mondo. E comunque ci diamo una calmata con un brano dei Belle Sebastian.
Ma tu mi tiri fuori dei cartoni animati di mia bambina memoria,
che si chiama Nobody's Empire, appunto. Allora ci
dai, dopo mi trovi anche l'originale.
C'è, ci ritroviamo
Belle Sebastian.
Ok, ci ritroviamo tra 5 minuti, a dopo.
With the light too bright for my senses, from this hiding place life was way too much. It was loud and rough round the edges, so I faced the wall when an old man called out of dreams that I would die there. But a sight unseen, you were pulling strings, you had a different idea. I was like a child, I was light as straw, and my father lifted me up there. Took me to a place where they checked my body, my soul was floating in thin air. I clung to the bed and I clung to the past, I clung to the welcome darkness. But at the end of the night there's a green, green light, the quiet before the madness. There was a girl that sang like the chime of a bell, and she put out her arm. She touched me when I was in hell. When I was in hell. Someone sang a song and I sang along, 'cause I knew the words from my childhood. Intellect, ambition, they fell away and they locked me up for my own good. But I didn't mind, 'cause the silence was kind. You spoke to me in whispers. There was the sound of the wind and the cold, cold dawn, and the quiet hum of a business. Let me die another while in this waiting room. I don't need to go, I don't need to know. You were half awake and your face was tired and crumpled. If I had a camera I'd snap you now, 'cause there's beauty in every stumble. We are out of practice, we're out of sight, on the edge of nobody's empire. And if we live by books and we live by hope, does that make us targets for gunfire? Now look at you, you're a mother of two, you're a quiet revolution. Marching with the crowd, singing dirty and loud, for the people's emancipation. Did I do okay? Did I pave the way? Was I strong when you were wanting? I was tied to the yoke with a decent bloke, who was stern but never daunting. And he told me to push and he made me feel well. He told me to leave that vision of how to
E rieccoci qua dopo aver ascoltato appunto Belle Sebastien. Vediamo invece purtroppo cosa succede in giro per il nostro caro bel paese.
Sì,
da, possiamo partire da cosa? Da Mafia Capitale. Okay. Spunta il sottosegretario del nuovo Cazzoni di destra. Castiglioni indagato a Catania per le procedure di aggiudicazione del CARA di Mineo. Per 3 anni le cooperative hanno potuto godere di 7 proroghe. Quindi da Silvia Barocci, da questo tratto dal Gazzettino del Nord-Est di oggi. Le indagini su uno dei mega appalti di Mafia Capitale, per quello di 100 milioni in 3 anni, per la gestione del centro rifugiati di Mineo, quindi anche con buona pace della Lega, quindi vediamo che questa è una torta come al solito criminale, quindi non sono soltanto quei poveri cristi che tentano di scappare da situazioni veramente disastrose, vuol dire che qualcuno come al solito ci lucra sulla pelle della povera gente. Arrivano a coinvolgere uno dei membri del governo Renzi, sottosegretario dell'agricoltura Giuseppe Castiglione, a indagare l'esponente nuovo Cazzoni di destra per turbativa d'asta. Non è la procura di Roma guidata da Giuseppe Pignattone, ma quella di Catania di Giovanni Salvi. Le due inchieste d'altronde viaggiano parallelamente, non fosse altro per il fatto che tra i 6 indagati di Catania c'è anche Luca Odevain, colui che fungeva da collegamento tra le istituzioni e il clan di Massimo Carminati, che in forza del suo ruolo di appartenente al tavolo di coordinamento nazionale sull'accoglienza per i richiedenti d'asilo sarebbe stato remunerato con 10.000 euro al mese. E dopo io questa cosa qua la ricollegherò a un'altra notizia di cronaca del Veneto. Poi raddoppiato, tra l'altro, perché comunque anche poverino, sennò come faceva a pagarsi le sigarette, il caffè al bar. Per agevolare l'aggiudicazione dell'appalto del CARA di Mineo, le cooperative giuste, quel bando di gara per 3.000 posti letto era blindato. Sarà difficile che se lo possa aggiudicare qualcun altro, diceva Odevaine, in un'intercettazione agli atti dell'ordinanza del GIP di Roma a Flavia Costantini. Ma dal decreto di perquisizione della procura di Catania nell'ufficio del comune di Mineo, che si comprende come l'ulteriore filone inchiesta sul CARA più grande d'Europa, sia partito un atto dell'autorità anticorruzione. Per Raffaele Cantone quell'appalto datato 30 luglio 2014 era illegittimo, non solo perché in contrasto con i principi di concorrenza, professionalità, trasparenza e economicità, ma anche perché ha sostanzialmente ridotto alla sola Sisifo la platea dei possibili partecipanti alla gara. Un abito su misura, dice Cantone, che il 27 maggio scorso ha messo nero su bianco le sue preoccupazioni anche al Ministero dell'Interno, il nostro caro Angelino Alfano. Noi ti salutiamo, Angelino, sei sempre nei nostri cuori. Dopo che il consorzio dei comuni Calatino Terra d'Accoglienza aveva deciso di ignorare i rilievi dell'anticorruzione e di confermare l'aggiudicazione di una gara che adesso rischia il commissariamento. Il direttore generale del consorzio, Giovanni Ferrera, ha infatti indagato alla procura di Catania insieme a Castiglione, Odevaine e ad altre 3 persone, tra cui il sindaco di Mineo, Anna Luisi. Mentre il Movimento 5 Stelle e Lecca Nord chiedono le dimissioni del ministro Alfano. Ma come? Volete lasciarci a casa il nostro Alfano? E poi che noi piamo per il culo. Castiglione si dice assolutamente sereno, e qui abbiamo anche i motti renziani, ed è strana la vicenda. Per comprendere il suo coinvolgimento bisogna risalire al 2011, quando l'attuale sottosegretario era presidente della provincia di Catania. Mentre appunto, come diciamo, la politica invece Renzi difende sindaco e governo, perché davanti alla nuova ondata di avvisi di garanzia e arresti per Mafia Capitale, Matteo Renzi sta sereno e serra i ranghi del partito del PD. A difesa della giunta marina del governo. Non che il premier non sia disgustato e preoccupato per l'inchiesta romana, ma è convinto che nella battaglia contro la corruzione appaiono gli atti del governo, che ora sta pensando attraverso l'autorità anticorruzione di commissariare il CARA Mineo. Le dimissioni del sottosegretario Giuseppe Castiglione, finito gli indagati, non sono invece sul tavolo. Siamo garantisti, ricordano i renziani, che lasciano ad Angelino Alfano la decisione di chiedere per motivi politici il passo indietro del suo sottosegretario. Ma sul tavolo del Presidente del Consiglio è piovuto anche il dossier Castiglione, che mediaticamente estende al governo la tegola caduta su Roma. Lo sport del momento spiega i vertici del partito e prendersela con il PD. Però, ma in questa storia di Mafia Capitale c'è dentro la destra, non noi, si parla del PD e non di Alemanno. È la stessa storia delle elezioni, tutti andare addosso al PD ma magari perdere sempre 5-2, quando si sa che ogni governo va male alle elezioni di medio termine. Dopo cosa possiamo trovare in giro per le nostre care? Difatti c'era pronta la riforma fiscale, perché comunque vertice tra Renzi e Padoan per la messa a punto della manovra, ne arriva il catasto a metri quadri e nuove disposizioni sui minimi. Vertice tra Renzi e il ministro Padoan a Palazzo Chigi, risultato 5 decreti. ma che potrebbe salire a 7. La macchina riforma fiscale del governo si rimette in moto dopo l'incidente alla cosiddetta norma salva Berlusconi. La depenalizzazione per le frodi fiscali inferiore al 3% reddito imponibile introdotta nel testo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre, e poi il governo è stato costretto a ritirare. I decreti per riformare il fisco dovrebbero arrivare insieme il 16 giugno, in anticipo sulla scadenza fissata al 27. La prima novità riguarda la norma salva Berlusconi, la depenalizzazione delle frodi fiscali sotto il 3% e l'imponibile non ci sarà. Chi evade il fisco usando false fatture o altri meccanismi fraudolenti sarà sempre punito con sanzioni penali, con il carcere fino a 6 anni e la confisca dei proventi del reato. Ma non è ancora chiaro se la soglia del 3% che avrebbe salvato Berlusconi salterà del tutto o se Renzi cercherà il compromesso con il Cavaliere, lasciando in essere la norma del 3% per i comportamenti non fraudolenti, come vorrebbero alcuni consulenti del Premier per trovare appigli per il ricorso. Il Tesoro invece vorrebbe farla saltare del tutto. Salta anche un'altra depenalizzazione che nella prima versione, quella della vigilia dello scorso Natale, aveva fatto discutere. La non punibilità delle fatture false inferiori a 1.000 euro. Si salverebbe invece la non punibilità degli omessi versamenti IVA, uno dei reati legati alla crisi, per cui pur presentando regolarmente dichiarazioni di imposta, poi l'imprenditore non versa il dovuto per mancanza di liquidità. Anche su questo punto le linee sarebbero ancora due, con una più estrema che porterebbe a una depenalizzazione totale.
Ecco, allora abbiamo fatto una piccola però nutrita carrellata un po' di cronaca interna, perché comunque le pagine dei quotidiani danno ampio spazio a quella alla e indagine su Mafia Capitale, che ha portato a numerosi arresti e poi appunto allo scontro all'interno della maggioranza del PD. E noi vorremmo comunque, adesso che manca ancora mezz'ora alla fine della trasmissione, dare un ampio spazio alla rubrica Capitale Lavoro, perché siamo riusciti a raccogliere un po' di notizie più interessanti.
Quindi,
che varie scaramucce,
esatto,
di politica interna,
che noi fondamentalmente non ce ne frega niente, perché l'unico nostro depenalizzazione è proprio eliminare il governo di Renzi e tutti quanti i fascisti della Lega di Fossa Italia, compresi NCD e vari lecchini che gli corrono dietro.
Okay.
Quindi noi dedichiamo, come sempre, in memoria del nostro caro Presidente Alfredo e anche del nostro commissario politico Michelino, che appunto, come vogliamo ripetere, durante l'inumano sforzo di alzare una gabbia per i canarini si è fatto fuori un braccio. Quindi noi ti salutiamo e ti pensiamo sempre, ma soprattutto ricordiamo Alfredo con la ballata della Fiat.
A dopo.
Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Sì, continua a lavorare e i sindacati vengono a dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia. E questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumiro che se la squaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. E signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrà rivolgerti soltanto a noi. E questa volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100. Se offri 100.000 noi voglia, il signore padrone non ci hai fregati con le invenzioni.
soldi, perché si lotta contro di te e le qualifiche, le categorie, noi le vogliamo tutte abolite, le divisioni sono finite, alla catena siamo tutti uguali, signor padrone, questa volta. Ormai a lottare sei imparato, a Mirafiori sei dimostrato. Tutta l'Italia lo dimostrerà. E quando siamo scesi in piazza, tu ti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male. Per chi voleva farci addormentar, ne abbiamo visti davvero tanti, di manganelli, scudi romani, però si è visto anche tante mani che a San Pietrino cominciano a andare, tutta Torino proletaria alla violenza della questura risponde ora senza paura.
E allora rieccoci qua dopo aver ascoltato la ballata della Fiat, tanto cara al nostro Alfredo. Vedo che mi hai proprio messo davanti agli occhi un articolo per Capitale Lavoro, chiaramente sulla repressione attuata dall'Expo, quel meraviglioso Expo di Milano contro i lavoratori in lotta.
Sì, e allora abbiamo un articolo di InfoAut, InfoAut Expo, e avete partecipato ad un corteo, licenziate 600 persone. Sono ben 600 i lavoratori licenziati dal 30 aprile scorso ad oggi dalla società Expo S.p.A. a seguito dei controlli effettuati dalla Questura di Milano. Questa notizia, che circola da alcuni giorni sulle principali testate giornalistiche, è stata ulteriormente confermata nell'incontro che si è svolto ieri tra sindacati, prefetto, Expo S.p.A. e associazioni di imprenditori lombardi. Sono ufficialmente 60.000 le persone controllate in vista dell'inaugurazione di Expo dalla polizia dal 2013 ad oggi, e circa 6.000 gli aspiranti lavoratori che tramite la società di gestione di Expo hanno inoltrato una richiesta di accredito all'esposizione universale. Tra questi ben 600 non hanno ricevuto la tessera di accesso diretto a seguito del diniego dato dalla questura milanese, incorrendo quindi in licenziamenti, non assunzioni nonostante il percorso formativo e non rinnovi di contratto. Il motivo di questo filtro, a quanto dichiarato dai vertici della polizia all'incontro svoltosi in prefettura, è da ricercare nel fatto che Expo, obiettivo considerato sensibile dall'intelligence nostrana, è stato altresì dichiarato sito strategico di interessi nazionali, che significa averlo elevato a luogo di interesse militare dello Stato e quindi gestibile secondo precise leggi e disposizioni. Se questa definizione può tutelare Expo S.p.A. in sede legale per la non assunzione di coloro che hanno precedenti penali o carichi pendenti, non spiega però come mai centinaia di aspiranti lavoratori con la fedina penale pulita e senza procedimenti in corso si siano visti negare la possibilità di accedere ad Expo. La ragione, a detta dei sindacati e delle persone che sono state licenziate, è da ricercare nelle verifiche che la polizia ha effettuato sulla SD, il sistema di indagine, ossia la banca dati della Polizia di Stato, e si deduce come semplice segnalazione di partecipazione a cortei o l'attivismo in associazioni e realtà politiche per i diritti sociali siano stati elementi considerati a rischio e le persone segnalate non meritevoli di accedere alla kermesse internazionale che nutre il pianeta. Nessuna certificazione quindi, semplicemente una presunta pericolosità sociale dedotta dall'appartenenza politica che la Polizia italiana ha minuziosamente registrato nella sua banca dati di indagini. Una violazione senza precedenti del diritto individuale, ma anche una cartina tornasole del clima autoritario che il governo nostrano tenta di imporre al paese attorno ai grandi eventi di facciata come l'Expo di Milano. Alla gravità di questo fatto si aggiunge la strumentale decisione di definire Expo sito strategico nazionale, un po' come fatto anni addietro per il cantiere TAV e la Maddalena di Chiomonte, con l'obiettivo di disincentivare azioni di protesta all'interno di essa e giustificare altresì un presidio militare permanente e maggiori poteri sanzionatori agli organi giudiziari. Continuiamo la rubrica Capitale Lavoro, stendendo un velo pietoso a quanto abbiamo appena letto, su grande distribuzione, tagli a integrativi e premi e i dipendenti scioperano. La CGIL Auchan offre 30.000 euro a chi se ne va. Questo è un articolo di Michela Nicolussi Moro, apparso su Corriere Veneto di oggi, e quindi quando si dice quando si lascia la porta aperta, Venezia, dopo Auchan, Ikea, alla protesta inscenata il 9 maggio scorso dai 140 lavoratori veneti dichiarati in esubero dalla catena di supermercati, che ha offerto 30.000 euro di incentivi a ognuno di loro per andarsene, oggi segue la mobilitazione dei 370 dipendenti assunti dallo store padovano del colosso del mobile. Scendono in piazza per contestare la disdetta del contratto integrativo aziendale, ovvero la maggiorazione finora riconosciuta al lavoro festivo e che la proprietà ha deciso di tagliare per problemi di costi. Tradotto in soldi o soldoni, si tratta di una decurtazione di 200 euro netti in busta paga. È l'ennesimo campanello di allarme per la grande distribuzione organizzata. E dal 2013, anno della liberalizzazione degli orari dei negozi, contrariamente alle aspettative, ha cominciato a segnare il passo.
E logicamente, se non ci sono soldi...
Secondo Feder Distribuzione, l'utile netto del fatturato è crollato dall'1,4% del 2012 almeno 0,1% del 2013 e gli investimenti sono passati dai 4 miliardi del 2006 ai 2 del 2013. Per il Veneto tutto ciò ha significato 1.000 tra licenziamenti e contratti di solidarietà. E non è finita. Carrefour ha appena rinnovato per un altro anno il contratto di solidarietà a 35 dipendenti su 201 di Marcone e a 55 di Portogruaro su 194. Eppure dal 1 giugno il gruppo francese ha prolungato l'orario di apertura fino a mezzanotte agli store di Toscana e Piemonte. Non è escluso che la sperimentazione possa estendersi al Veneto, dove il marchio è presente anche a Thiene. Al momento la proprietà si è limitata a tenere aperto fino a mezzanotte in occasioni particolari come la grande notte dei saldi o eventi di animazioni e spettacolo, dice Luca Pavan, delegato della Fisascat CGIL. La continuità in tal senso non c'è stata annunciata e comunque non ci sarebbero i mezzi per farlo. Da 5 anni a Marconi tiriamo avanti prima con la cassa integrazione ordinaria, straordinaria in deroga e adesso con il contratto di solidarietà che scadrà il 16 maggio 2016 ed è in vigore pure a Portogruaro ma fino al 10 dicembre prossimo. Ormai il Veneto è pieno di centri commerciali, fa una gara per accaparrarsi i clienti ma l'offerta è satura. Fede Distribuzione segnala nella nostra regione 4.791 presidi della GDO tra ipermercati, supermercati, discount, cash and carry, superstore, mini iper e distribuzione alimentare e non alimentare al dettaglio. Tanti difficile stare a galla e così dopo l'addio all'Italia di Billa, il primo a inaugurare l'apertura serale fino alle 21 in alcuni supermercati fino alle 23, nel nord-est il gruppo tedesco ha venduto a Conad, Carrefour e Ali. Il commissariamento del Mercatone 1 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e il ridimensionamento della metro cominciano a traballare pure SMA e Media World. Quest'ultimo presente a Padova, Albignasio, Orovigo, San Biagio di Calalta, Marcon, Marghera, Mestre, San Giovanni, Lupatotto, Vincenza e Bassano. SMA ha congelato la chiusura di alcuni punti vendita ma anche il premio di produzione ai dipendenti, rivela Cecilia De Panze di Filcams CGL. A Media World la trattativa procede su due binari: incentivi a chi vuole andarsene e l'ipotesi del contratto di solidarietà per la maggioranza dei negozi, escluso quello di Padova che sta andando bene. Le aperture selvagge hanno paradossalmente danneggiato proprio chi le ha fortemente volute, cioè la GDO, mentre il piccolo commercio si è saputo amministrare e organizzare al meglio scegliendo quali domeniche lavorare in caso di più negozi con quali restare aperto. Le catene hanno optato per la buffata totale e questo è il risultato. Qualche preoccupazione ce l'hanno pure i dipendenti di Coin in vendita con il marchio storico. Tante le voci sulle possibili acquirenti dai cinesi agli arabi passando per i thailandesi, ma per ora nulla di concreto, ma quotato in borsa con OVS. e sul mercato anche con UPIM, nonostante la chiusura di punti vendita storici come quelli di Padova e di Bolzano. Intanto la grande distribuzione, dopo il divorzio nel 2013 da Confcommercio, che ha firmato da una settimana il contratto di lavoro, si prepara a sottoscrivere un accordo a sé, che impensierisce i sindacati, perché a loro dire ridurrà le tutele dei dipendenti a favore della multinazionale alla guida della GDO. Sarà più conveniente per la proprietà, conferma Massimo Zanon, presidente di Confcommercio. Il nuovo contratto voluto da Fer Distribuzione, dopo l'uscita dalla nostra organizzazione, eliminerà l'integrativo per il lavoro festivo, il premio di produzione e altri benefit. La grande distribuzione Aranca ha creato migliaia di posti di lavoro in più rispetto al passato, ma soprattutto al fabbisogno del territorio e non sa più come mantenerli. È vero, la liberalizzazione degli orari dei negozi introdotta nel 2013 dal decreto Salva Italia ha ucciso il 30% dei piccoli esercizi, ma sta facendo molto più male alle grandi catene. Raggiunto l'apice, aggiunge Zanon, non vanno avanti. E allora la politica deve evitare nuove aperture di centri commerciali e aiutare il nostro settore con agevolazioni sull'IMU, sulla tassa dei rifiuti schizzata alle stelle. Sì, questo è un lungo articolo che vi ho letto, ma
sì,
sinceramente
è una goccia nell'oceano, tra virgolette, quindi appunto, perché tu, come dici tu, abbiamo l'IKEA, ma anche abbiamo questo, che è veramente una cosa orrenda, licenziato a 24 anni perché è vecchio, commesso l'integrato. Marco, negozio Abercrombie, condannato alla licenziazione. È stato licenziato perché è troppo vecchio, ma per la magistratura la risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero il licenziamento intimato al rincorrente per il compimento del 24° anno di età, è un licenziamento discriminatorio, poiché è fondato sull'età del lavoratore, non considerata nel contratto di lavoro. Lo scrive nell'ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, Chiara Coppetta Calzavara, con la quale condanna il datore di lavoro Abercrombie e Fitch Italia SRL a riassumere immediatamente nel negozio che si trova nel centro commerciale Val Center di Marcon il giovane lavoratore padovano, che aveva impugnato il provvedimento ritenendolo infondato. Per effetto della integrazione, il giudice inoltre condannato la società a pagare i contributi al lavoratore e gli stipendi l'11 marzo 2014 a oggi. Il giovane era stato assunto con un contratto a tempo determinato il 2 dicembre 2012, in quanto il noto marchio statunitense aveva aperto un negozio nel centro commerciale Val Center di Marcon, in provincia di Venezia. La sua mansione era di overnight, cioè addetto a riordino della merce in negozio nell'orario notturno dopo la chiusura al pubblico del negozio. L'orario di lavoro era dalle 21 alle 2 di notte. Il 1 aprile 2013 il contratto si era trasformato in un rapporto a tempo indeterminato, salvo poi il licenziamento scattato meno di un anno dopo, l'11 marzo 2014, per superamento dei limiti di età previsti per tale tipologia contrattuale. Quindi diamo l'assurdità, uno poveretto compie gli anni e ti licenziano, bel regalo di compleanno.
Sì, veramente qua abbiamo appunto letto appunto due articoli che ci danno una panoramica di dove sta andando il mondo del lavoro, praticamente lavoro festivo gratuito, e addirittura ci permettono le catene americane, forse abituate al loro mondo del lavoro, che noi risulta sempre un po' un punto interrogativo, perché bisogna vedere se i dati sull'aumento dell'occupazione americana che vengono date oggi
sbandierati
siano reali. Comunque, cioè, se loro si permettono che una persona che raggiunge una certa età, ma una certa età non si parla di 70 anni ma si parla di un'età di 25 anni, si permettono anche di licenziare così dall'oggi al domani, e si sorprendono se il giudice, di fronte anche alle nuove liberalizzazioni del mercato del lavoro, dà ragione al dipendente, che cioè una roba allucinante, che loro pensavano appunto di licenziare una persona a 25 anni perché risulta troppo vecchio.
Quindi, tra l'altro, abbiamo anche, come prima volevo ricollegarmi, dato che parliamo un po' di lavoro, di pensioni, di qua, perché abbiamo anche la nostra cara, sempre appunto, vediamo un po' cosa succede, anche Mazzetta Equitalia a Napoli, per esempio, per evitare sanzioni. Si pagano da 200 a 2000 euro nella sede Equitalia Sud Spa di Napoli per ottenere la cancellazione di un fermo amministrativo imposto alla società di riscossione a un debitore, lateralizzazione di un debito e la cancellazione di una carriera esattoriale, escludendo anche il controllo delle commissioni interne. Quanto emerso nel chiesto alla procura di Napoli, i fatti si riferiscono al 2011, i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio tariffario, 10 le misure cautelari, capito come funziona, qua ti rovinano, questi invece fanno i loro cazzi. Quindi quando vedete che vi arriva a casa uno di Equitalia, non abbiate esitazione a manganellarlo.
Ecco, perfetto.
Perché è un servo e quindi lui deve rivoltarsi a questo. Però volevamo, appunto, come dicevo prima, che stavamo leggendo le nostre situazioni politiche con il caro nostro paese, dove c'era quel personaggio che si aggiudicava uno stipendietto di 10.000 euro al mese, poi raddoppiati, sempre facendo comunque la pelle sulla povera gente, in questo caso rifugiati politici, immigrati, cose del genere. vogliamo questo qua, perché ormai questi casi continuano a essere veramente un'epidemia. Il caso da Chioggia ad Adria per rubare affettate al supermercato. Coniugi ladri a 60 anni, la pensione non ci basta. Per anni hanno tenuto duro con una pensione al minimo, tanta dignità, profonda onestà, disponibilità a fare rinunce a schiena dritta. A scompaginare le carte della vita di una coppia di coniugi chioggiotti di 60 anni ci ha però pensato la crisi, che a mano eroso il margine già piuttosto risicato. Così che arrivare alla fine del mese è gradualmente passare dall'essere difficile ad essere un incubo. E i due incesurati sulla soglia della terza età si sono trasformati in ladrunque di generi alimentari di prima necessità. E questo è lo scenario che, secondo i primi accertamenti, ha portato all'episodio scoperto ieri mattina al supermercato Interspar, all'interno del centro commerciale Il Porto di Adria. L'intervento dei carabinieri e della compagnia locale è stato innescato all'assegnazione del personale, che aveva notato un uomo cercare di trafugare generi alimentari. Solo qualche busta di affettati e formaggi, null'altro, segno di uno scopo molto elementare: mangiare. I carabinieri si sono arrivati sul posto e hanno identificato sia il pensionato che la moglie residenti a Chioggia. L'uomo ha cercato di negare l'intento di rubare, forse sperava di farla franca. Forse aveva pudore a confessare le proprie difficoltà economiche. Poi ha spiegato: la pensione non ci basta. Il valore complessivo della merce di cui il sessantenne stava impossessando è modesto, qualche decina di euro in tutto. Ora il prosieguo della vicenda non è mai responsabile del supermercato. Spetterà lui decidere se sporgere querela o chiudere la questione senza conseguenze giudiziarie per la coppia. Questi sono articoli che veramente ci fanno inorridire, perché speriamo nella... Ma che bontà d'animo! Cioè, io spero che questo direttore del supermercato sia una persona che abbia un attimo di coscienza e per qualche decina di euro li tiri fuori lui per pagare quel po' di cibo. Non stiamo parlando di prodotti di lusso, profumi, roba del genere, ma solamente puramente del pane, del salame, diciamo, per poter mangiare qualcosa a mezzogiorno e qualcosa la sera da parte di questi due poveri pensionati di Chioggia, che non riescono più a campare perché comunque la pensione ormai è arrivata ai minimi termini. Perché, e comunque ci ricolleghiamo a quella testa di cazzo che prende 20.000 euro al mese, poveretto, per non fare assolutamente nulla. Magari questi due poveri cristi sono spaccati la schiena per tanti anni in fabbrica o magari al porto a pescare, data la posizione dove si trovano, e sono costretti a mendicare, proprio a rubare, tra l'altro rendersi rei per poter mangiare un panino al pranzo e un panino alla cena. Noi ci aspettiamo appunto che il direttore del supermercato si metta la mano sul cuore, diciamo, e lasci stare, perché ponderi che è veramente un caso che fa paura. Mentre ci sono dei personaggi che hanno rubato milioni e milioni di euro, sono belli tranquilli nella loro villa a fare gli arresti domiciliari. Io mi auguro che la gente, anche se purtroppo, come vedo, il Veneto non capisce e non continua a capire nulla, avendo ridato fiducia alla Lecca Nord, spero vivamente che questo qua diventi un attimo, queste cose creino delle scintille che iniziano a incendiare il paese.
E appunto, rimanendo nella rubrica capitale lavoro, diamo ci diamo una rinfrescata su Job Act, ci diamo un aggiornamento, che c'è un articolo di Claudio Tuzzi apparso oggi sul Sole 24 Ore. Lavoro: il responsabile del PD Taddei distingue nettamente il lavoro subordinato da quello autonomo genuino. Job Act stretta sulle collaborazioni organizzate. Questo è un articolo di Claudio Tucci. Si rafforza la stretta sulle collaborazioni coordinate e continuative, e viene confermata l'introduzione di una presunzione assoluta di subordinazione che scatterà se la prestazione è esclusivamente personale, continuativa e soprattutto è organizzata dal committente, anche per quel che riguarda la collocazione spaziale temporale. Viene meno il requisito della ripetitività. La presunzione potrà essere evitata da accordi sindacali attraverso la stipula di contratti collettivi e da altre pochissime eccezioni, tra cui l'eventuale certificazione della collaborazione nelle sedi previste dalla legge, ma questo possibile scudo diventa facoltativo. Le parti possono far certificare il contratto e la certificazione potrà essere utilizzata probabilmente solo per evitare le ispezioni ministeriali. Il lavoratore potrà sempre adire in giudizio il committente e dimostrare che quanto certificato non è vero. I tecnici di Palazzo Chigi e Ministero del Lavoro hanno nuovamente modificato la disciplina delle collaborazioni nell'ultima versione del decreto legislativo sul riordino dei contratti, atteso martedì sul tavolo del Consiglio dei Ministri per il via libera definitivo. Questa norma diventa l'articolo 2 del provvedimento. vogliamo distinguere nettamente il lavoro subordinato dal lavoro autonomo genuino, contrastando le zone grigie. Senza interventi non avremmo fatto qualcosa di veramente serio per superare questa dualità, sottolinea il responsabile economico del PD Taddei. Martedì sul tavolo del Consiglio dei Ministri arriveranno anche gli altri quattro e decreti legislativi attuativi del Job Act sul riordino cassa integrazione, semplificazioni in materia di lavoro, unificazione delle attività ispettive e sulla riforma delle politiche attive. Su quest'ultimo decreto legislativo ieri c'è stato un incontro tecnico al Ministero del Lavoro con i sindacati. Il governo farà nascere un'agenzia nazionale per le politiche attive e il lavoro. Il braccio operativo dell'agenzia a titolo quinto invariato saranno le regioni attraverso un nuovo modello di convenzioni. Non ci sono sostanziali novità e ancora una volta non si investe nei servizi per il lavoro, evidenzia il segretario confederale della UIL Guglielmo Loi. Inoltre è tutto provvisorio visto che ci saranno almeno 2 anni di transizione. Comunque leggiamo un po' una critica a questo decreto attuativo del Job Act. Il punto è che la disciplina prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo continua a fare un ampio ricorso a principi di carattere generale che finiranno per determinare un'incertezza applicativa che richiederà di volta in volta l'intervento di un giudice per essere risolta. Ma il PD difende la misura, è giusto distinguere nettamente il lavoro subordinato e il lavoro autonomo. E quindi praticamente questo decreto attuativo cerca di riordinare il discorso del lavoro subordinato, però c'è da dire che cerca di riordinarlo
a spese dei lavoratori,
a spese dei lavoratori, perché con delle norme che sono un po' acqua fresca, che dopo appunto in caso di contenzioso si dovrà ricorrere al giudice, quindi non hanno risolto assolutamente niente sul discorso appunto delle collaborazioni continuate.
No, ma appunto diciamo che dato che abbiamo letto appunto l'articolo di questi coniugi, perché è giusto che venga data voce anche alla povera, assolutamente deve essere data voce alla povera gente, di come ci troviamo ridotti di quando questi due poveri pensionati sono costretti a rubare del mangiare. Cioè, ormai siamo arrivati, mentre comunque riconducendoci all'articolo di test di prima, su un babbeo che prende 20.000 euro al mese è anche tranquillo e beato, quindi speriamo che la gente inizi a svegliarsi un attimo e dica no, basta, come dicono nei paesi latini, ya basta, adesso basta.
Ecco, appunto dopo leggiamo appunto a posto di miliardari che Ilva si è consigliato Fabio Riva. Dovrà chiarire i magistrati pugliesi di Milano in retroscena sulle attività del gruppo. L'imprenditore è rientrato da Londra ieri a Fiumicino, preso in custodia dalle autorità italiane e condotto in carcere. Poi c'è un articolo che riguarda la siderurgia, i lavoratori dell'ex Lucchini approvano i piani di Cevital, via libera la larghissima maggioranza piombina all'accordo sindacale che spiana la strada nelle prossime settimane all'acquisizione definitiva degli asset della Lucchini in amministrazione straordinaria da parte del gruppo algerino Cevital, che è pronta a rilanciare l'area a caldo toscana. Poi c'è un articolo Alcatel, Lucent, accordo vicino sulla cessione di Trieste, si avvia verso il finale di partita la cessione dello stabilimento di Trieste da Alcatel, Lucent a Flextronics. Il 22 giugno, data del prossimo incontro, potrebbe essere il giorno decisivo per la firma di un documento condiviso fra azienda, sindacati, governo e regioni. Allora, con questo
siamo arrivati alle 11 appunto, dopo aver letto le ultime notizie da Capitale Lavoro, siamo arrivati alle 11.55 ormai, quindi noi ricordiamo che tra l'altro stasera comunque c'è un appuntamento anche in Marzolo con una serata di bella musica, di incontri, di socialità, e dove andremo anche a scorazzare per vedere e bere una buona birra, quindi vi aspettiamo numerosi per sostenere l'occupazione della Marzolo, che è uno spazio appunto che si propone come alternativa ai posti di lucro e comunque alla Lega del sindaco Bitonci. Vi invitiamo numerosi a partecipare e comunque anche a tutte le altre iniziative politiche che si fanno, perché come dicevamo è giusto dire, iniziare con la parola d'ordine ya basta, adesso basta, perché effettivamente siamo stanchi di dover sentire anche di povera gente che va a rubare per mangiare e di maledetti che si intascano migliaia e migliaia di euro pur non facendo assolutamente nulla alle spese dei contribuenti. Quindi noi auguriamo a tutti innanzitutto buon pranzo e ci sentiamo. Non so, oggi ci sono i rassegnatori del Rebel sabato sera?
Sì, sembra di sì.
Allora vi attendiamo oggi con la Rebel del sabato sera, con i vari conduttori che ci saranno, e quindi io e Alberto vi salutiamo, vi auguriamo un buon pranzo e ci risentiremo con la nostra rassegna stampa di sabato prossimo.
Ciao a tutti,
ciao a tutti.
Lasciamo con un brano di Chet Faker, Dead Body.
Over my dead body, I will never shake this feeling away. Someone told me they'd bet I'll be sorry. I can't be wrong enough. So do we fail if you don't want me now? Is this wrong? Save a life under life. I can be wrong if not, then leave without me. Tell me to see similar. Cause you don't belong with me. Nobody grows for free. Sometimes it's good to be lost in your head. I said over my dead body, I will never shake this feeling away. Someone told me they bet I'll be sorry. So do we fail if you don't want me now? Is this wrong? Save a life under life. I can be wrong if not, then leave without me. Tell me to see.